Bentornati a tutti, undicesima puntata di 108, il podcast di The Cutting Edge dedicato alla Major League Baseball. Andrea Ghezzi che vi parla in compagnia questa sera di Alex Cavatton. Ciao Alex.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
E Pierluigi Mandoi, ciao Pier.
Ciao Andrea, ciao Alex, buonasera a tutti.
Siamo orfani di Matteo Perfetti e da un bel po' di settimane siamo orfani anche di Matteo Serafini. Giovanni Ganci, disperso nella stratosfera. Sì, 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 disperso nella stratosfera. No, è che con l'inizio della stagione di football non possiamo chiedere a Joe di essere onnipresente. Deve dormire.
Non può che occuparsi dello sferoide prolato.
Sì, no, ma poi lui ti risponderebbe secondo sonno, terzo sonno, quarto sonno. Adesso bisogna organizzarsi per beccarsi al Mind the Gap tutti insieme per fare la puntata prima dei playoff, quindi quella di settimana prossima. Perché? Perché Matteo Perfetti è qui, è sbarcato in Italia, dovrebbe essere arrivato proprio in questo momento. Dovrebbe essere tratto in questo momento e così riusciamo a esserci tutti per la chiusura della regular season. Poi ovviamente ci saranno i super speciali in vista dei playoff. E iniziamo questa puntata parlando di squadre in corsa per i playoff. Parliamo dei Milwaukee Brewers. Allora, ogni settimana in National League, ragazzi, dobbiamo citare una squadra nuova. Brewers, che ad un certo punto sembravano un po' persi, hanno vinto una sfilza di partite nell'ultimo periodo, però c'è stato l'infortunio di Christian Yelich, che era in corsa per il secondo MVP consecutivo. Vi chiedo prima a Pierre e poi ad Alex, che impatto può avere questo infortunio sia sulla corsa ai playoff che eventualmente poi, se i playoff dovessero arrivare, nei playoff stessi?
Sì, sarà un impatto sicuramente grandissimo quello dell'infortunio di Yelich, un infortunio che peraltro è stato estremamente sfortunato. Si è abbattuto una pallina in foul sul proprio ginocchio e sostanzialmente, anche se non dovrà essere operato, sarà fuori 8-10 settimane, non tornerà sicuramente nemmeno se i Brewers dovessero arrivare, per esempio, puta caso, anche alla World Series. È importantissimo l'infortunio perché la produzione di un MVP, di un possibile MVP, ci sono alcuni giornalisti che ritengono di poterlo votare ugualmente come MVP, anche se si è infortunato prima della fine della stagione, è difficilissima da recuperare, difficilissima da rimpiazzare. Se vediamo chi i Brewers hanno fatto giocare all'esterno destro al posto di Christian Yelich, vediamo che Trent Grisham e Ben Gamel, che per quanto siano dei giocatori totalmente rispettabili, non riusciranno mai a rimpiazzare questa produzione. Però i Brewers, di fatto, come dicevi tu, sono caldissimi. 10 vittorie nelle ultime 11, anche da quando Yelich si è fatto male, hanno vinto 5 partite e ne hanno perso solo una. E la cosa che i due fattori che potrebbero portare i Brewers ad arrivare e a raggiungere i playoff in maniera peraltro totalmente inaspettata, perché l'attacco, a parte Yelich, non sta funzionando e non ha funzionato per tutta la stagione, sono due i fattori principali: la schedule, che è molto favorevole, Padres e Pirates in casa, Reds e Rockies in trasferta, e soprattutto il fatto che ci sono i Cubs e i Cardinals, le due squadre immediatamente sopra Milwaukee, che da ora fino alla fine della stagione giocheranno 7 volte contro, il che darà la possibilità ai Brewers naturalmente di guadagnare terreno su almeno una delle due squadre. Però sarà necessario che la squadra diventi calda al momento giusto e che l'attacco, il resto dell'attacco, riesca a rimpiazzare Yelich. È necessaria produzione, che si è vista in questi ultimi giorni da parte dei veterani, in particolare Moustakas, l'altro giorno è tornato dall'infortunio e ha battuto 2 fuoricampo, Ryan Braun con quel grande slam contro i Cardinals domenica, e Yasmani Grandal, che abbiamo visto bene nello sweep contro i Cubs. Questi veterani saranno coadiuvati dal ritorno di Keston Hiura, che con 16 fuoricampo in 70 partite e un OPS oltre 800 ha avuto un'ottima prima stagione da rookie, e chissà che con queste produzioni Milwaukee non possa diventare calda appunto al momento giusto e raggiungere degli insperatissimi playoff.
Alex, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, penso che l'infortunio di Yelich sia unreplaceable, nel senso che non c'è maniera di rimpiazzare uno così. Stiamo parlando di un giocatore che da 44 home run, quasi un centinaio di RBI, 30 basi rubate, crea walk una volta ogni due partite tendenzialmente, sono 80 già quest'anno, la media di battuta alta, è un giocatore che ha una produttività pazzesca, è un MVP ed è nel suo prime, nonostante secondo me, vabbè, è più che esaustivo quello che ha fatto come discorso, come considerazione Pierre, Io la metto più, è una tragedia secondo me, in ottica. Io voglio essere un po' più brutale, perché un talento del genere non lo sostituisci neanche con degli ottimi battitori, nel senso, sicuramente loro hanno i mezzi per rimpiazzarlo, e che poi ti manca quello che ti può dare Jelic.
Sai cosa penso io, Alex? Così ti porto su un altro terreno che tu conosci bene, che è quello del basket, sport ovviamente completamente diverso dal baseball. Io credo che un infortunio così, quando mancano così poche partite, nel breve, brevissimo periodo, possa anche essere assorbito dalla squadra. Cioè la squadra possa trovare le energie per fare questa run finale, queste ultime due settimane di regular season, e in qualche modo arrivare ai playoff. Ecco che però poi quando arrivano i playoff, dove veramente ogni battuta, ogni walk, ogni volta che hai un giocatore in posizione punto, diventa tutto fondamentale, allora non avere Jelic può diventare un qualcosa di insomma di non affrontabile per una squadra come i Brewers, che comunque quest'anno hanno fatto parecchia fatica. Però vado un po' in controtendenza rispetto a quello che avete detto voi, nel senso che secondo me per questo sprint finale potrebbero non patire così tanto l'assenza di Jelic, posto che tutto quello che avete detto voi, i numeri che avete citato voi, sono assolutamente reali. Jelic era in pace per finire con un'altra stagione con 50 home run, le 30 basi rubate su 32 tentativi, Alex, le hai già citate tu. Ecco che secondo me, se dovessero arrivare i playoff, ed è un grosso se perché comunque ci sono parecchie squadre calde, ecco che allora lì sì che sentirebbero l'assenza di questo giocatore. Però vabbè, saranno 15 giorni infuocati per tante squadre, e insomma i Brewers cercheranno in qualche modo di arrivarci a questa post-season.
A proposito, l'input del basket mi fa pensare un po' a quella storia di Derrick Rose nella partita, nella serie di Chicago contro Philadelphia, quando poi
assolutamente
mi viene un po' in mente quello, no? Una squadra che poi comunque sì, è favorita, poi tac, gli manca il suo talento migliore e i playoff scompare.
Esatto, sì, bravo, esatto. Hai citato quei Bulls, ma ci sono stati tanti esempi nel recente passato di squadre che hanno perso magari il giocatore più importante e non hanno sentito subito l'assenza. Tante volte viene fatto il discorso: ah, manca il giocatore migliore, la squadra gioca meglio e sono più forti senza il loro giocatore migliore. Non è vero, è che la squadra in un primo momento riesce ad assorbire la perdita, trova energie mentali, se reagisce bene riesce a trovare quelle energie mentali che nel breve aiutano e veramente fanno giocare non la squadra meglio, ma comunque sugli standard di quando c'era il giocatore più forte. Ecco che poi sul lungo periodo questo discorso diventa un po' insostenibile. Qua il problema è che il lungo periodo in realtà non è lunghissimo, ma sono i playoff. Sì, ma poi ci sono i playoff. Insomma, nei playoff cambia tutto, perché giochi sempre solo contro i migliori. E allora lì un giocatore che con un giro di mazza ti può cambiare la partita diventa un'assenza pesante.
Il problema è proprio quello delle mani sudate in quel momento, nel senso che agli Alice le mani non sudano neanche durante i playoff. È un giocatore che tendenzialmente è a mani sicure, gli altri ce le hanno così sicure, quando poi serve è quello il punto di domanda. Per me no.
Anche perché Milwaukee è una squadra che comunque dei buchi ce l'ha all'interno del proprio roster, voglio dire, anche per sopravvivere a un wild card game, un eventuale wild card game, diciamo che non hanno quell'asso nella rotazione che ti dica ok, sicuramente questo mi fa 7 inning nella gara secca, e quindi un giocatore come Jelic che nel momento giusto ti fa la battuta clutch perché è un MVP, in quei momenti può pesare. Come?
Guarda Pier, l'esempio del wild card game è perfetto, è una partita dove ti giochi tutto e vuoi avere il tuo lineup migliore in campo, vuoi avere il tuo miglior giocatore in campo. Poi vabbè, chiaramente iniziano le serie, lì la cosa si fa ancora più complicata perché devi riuscire a giocare ad alto livello più partite. Però ecco, secondo me l'esempio che hai fatto tu del wild card game è perfetto. Comunque staremo a vedere. Brewers caldissimi, per ora hanno assorbito bene l'assenza di Christian Yelich. Vedremo come andrà a finire nei prossimi 15 giorni. A proposito di infortuni, e qui vengo dai due newyorkesi Doc che partecipano a questo podcast, nonché siete voi due, c'è il ritorno di Severino. Ragazzi, qua c'è Boston e New York, noi siamo abbastanza schierati. C'è il ritorno di Severino in quel di New York. La domanda, e non solo, ma poi lo lascio dire a voi. Comunque, la domanda che vi voglio fare, partiamo da Alex, invertiamo l'ordine e poi andiamo da Pierre, è quello che serve Alex agli Yankees per affrontare ad armi pari prima Houston ed eventualmente poi i Los Angeles Dodgers. I Los Angeles Dodgers, e completo la domanda dicendo: abbiamo spesso detto che se sul line up, sulle mazze dei Bronx Bombers non abbiamo nessun dubbio, Stanton o non Stanton per intenderci, ecco, sulla rotazione qualche dubbio in più durante l'anno gli Yankees ce l'hanno fatto venire. Tornando Severino, che poi bisognerà vedere anche come verrà utilizzato, si dovrebbe ritornare ad avere quell'ace importantissimo in chiave playoff.
Non è questo, secondo me, il modo di guardare al rientro di Severino stanotte a 00:35, che gli Yankees lo schierano titolare, quindi è partente contro gli Angels. Io penso che sarà innanzitutto un test per fare delle valutazioni proprio poi effettivamente sul campo e non durante gli allenamenti o con tutte le precauzioni del caso. Penso che Severino lancerà un paio di inning e poi ci si appoggerà massimo tre, poi ci si appoggerà comunque al bullpen. Purtroppo un team come New York, con le ambizioni di New York, non può fare affidamento a un giocatore che è rimasto fuori tutta la stagione. Può fare affidamento eventualmente su un contesto di rilievo, ma per battere Houston su Los Angeles, io con Los Angeles ti dico non ho paura riguardo, sono tranquillo sul fatto di affrontare
Los Dodgers.
Non sono assolutamente tranquillo sul fatto di affrontare Houston, perché Houston mi fa molta più paura di Los Angeles. Cioè, per me, nel momento in cui New York e Houston si dovessero scontrare, chi vince il titolo esce da quella sfida lì.
Ma hai qualche dubbio relativamente al fatto che vedremo New York contro Houston? Sinceramente, adesso al di là della scaramanzia o del tifo.
No, dubbi non ne ho riguardo al momento. Sono
così, mi piace, deciso.
99.9%, quindi vado abbastanza convinto. No, però non sono sicuro di potermi appoggiare a Severino come un punto fermo. Severino può essere un aiuto, ma non può essere l'ace che ti risolve la partita, se è questo che mi chiedevi.
Pier, non rientrerà solo Severino.
No. Non rientra solo Severino, e io sono in parte d'accordo con quello che dice Alex, che se ci si affida a Severino come salvatore della patria, è ovvio che un Severino da solo dopo un anno di infortuni non può essere immediatamente un asso. Se però con lui si aggiunge a una rotazione che con le ultime prestazioni di Paxton, Tanaka, fino anche Up, sembra quasi avvicinarsi a una rotazione di playoff, quindi potrebbe dare stabilità. Ma soprattutto, oltre a Severino, tornerà Betances. È già tornato Betances, che ha mostrato ampiamente quello di cui è capace, ha mostrato la sua forma nella prima partita della sua stagione l'altro giorno contro Toronto.
Vista,
e
casualmente
anche questo
vista.
Ritorno, esatto, e anche questo ritorno di Betances darebbe agli Yankees un bullpen al completo, in forma, non eccessivamente stanco, che potrebbe sopperire alle mancanze della rotazione e a eventuali difficoltà, per esempio, anche dello stesso Severino, di tutti gli altri membri della rotazione che sono stati un po' il punto debole della squadra, e sicuramente un controattacchi molto forti come gli Astros. Ma io non sottovaluterei per esempio nemmeno i Twins, che potrebbero dare difficoltà specialmente sulle 5 partite agli Yankees, a mio parere, e sarà molto necessario il bullpen. E poi Stanton, io non sono d'accordo con te, Andre, sulla importanza relativa del ritorno di Stanton, perché con gli infortuni di Aaron Hicks è finita la stagione, Mike Tauchman è finita la stagione, chi l'avrebbe detto che Tauchman sarebbe stato decisivo il 17 settembre, peraltro. Al momento gli esterni degli Yankees sono Judge, Gardner, Maybin e Frazier eventualmente, e Wade eventualmente. Stanton sarà molto importante nel lineup della squadra e nel reparto esterni, specialmente contro i Mancini, perché Gardner contro i Mancini scarseggia un po' e non lo si può mettere titolare nei playoff, per esempio contro i lanciatori Mancini. Sarà interessante vedere come tornerà Stanton. Ha poche partite per riprendere feeling con i lanciatori di MLB e con le vere partite, dato che non ha potuto fare rehab in minor league, la stagione è già finita nelle minors. La cosa che mi preoccupa invece dal punto di vista degli infortuni è l'infortunio di Gary Sanchez, che non si sa ancora bene l'entità di questo infortunio, però non gioca da giovedì. Se dovesse essere un tantino grave, gli Yankees dovessero trovarsi a dover utilizzare Maybe Austin Romine in una situazione di playoff, Lì sarà un po' più difficile del previsto per gli Yankees, che appunto per eventualmente sconfiggere una squadra come gli Astros dovranno sfruttare ogni singolo turno in battuta e ogni singolo lancio.
No, io condivido assolutamente la tua analisi, tra l'altro perfetta come al solito. No, su Stanton più che altro mi riferivo al fatto che New York in questa stagione, al netto degli infortuni, è sempre riuscita a produrre tanto gioco offensivo. Poi ovviamente nei playoff diventa ancora di più una partita a scacchi. Allora ecco che, per esempio, il ragionamento che facevi tu di Gardner contro i lanciatori Mancini. Intanto c'ho il computer che credo si stia caricando. No, non è vero. Riavvia per aggiornare. No, non lo fare. Riavvia stanotte. No, perché sennò ragazzi qua perdiamo tutta la puntata. C'è il computer che ha deciso che si deve aggiornare in questo momento, Madonna, mentre stiamo registrando il podcast. Anche no. No, però ecco che il discorso che facevi tu assolutamente nei playoff diventa vero. Recuperare poi comunque un fenomeno come Stanton fa sempre comodo in chiave playoff e in chiave eventualmente World Series. Riferimento alla serie eventuale con Houston, vi chiedo, così giusto per prolungare un po' il ragionamento, sarà una sfida tra l'attacco degli Yankees e il monte di lancio e la rotazione dei partenti degli Astros, o ci sono delle sfumature che magari adesso ne approfittiamo per approfondire un attimino? Prima Pierre e poi Alex.
Sarebbe una sfida eventualmente tra super squadre, probabilmente io la vedo più come una sfida tra due super attacchi, quello degli Yankees e quello di Houston, che sono entrambi degli attacchi ottimi, anche perché abbiamo visto proprio l'altro giorno Houston fare tipo 27 punti o 21 punti, 21 ai Seattle Mariners, l'abilità in attacco di Houston è grandissima, quella degli Yankees è comprovata. Secondo me la chiave di quella serie eventualmente sarebbe rotazione degli Astros contro bullpen degli Yankees.
Mi trovi abbastanza d'accordo su questo. Non è riduttivo parlare solo di attacco contro difesa, o comunque battitori contro lanciatori. Sono due team completi, sono due team stracompetitivi, sono due team che hanno esperienza playoff a questo punto. Houston arriva anche da una vittoria recente, New York un po' meno, però New York ha quel DNA che poi quando serve sa usarlo, nel senso, New York è la storia del baseball, di conseguenza quando arriva ottobre a New York si aspetta solo ottobre tendenzialmente quando si parla di baseball, tutto il resto è un contorno. È chiaro che il bullpen di New York è qualcosa secondo me in più rispetto comunque a quello di Houston, però sui partenti vedo un bellissimo confronto, cioè sinceramente mi sta solo venendo voglia di mandare avanti l'orologio e il calendario e sedermi sul divano a gustarmi questa sfida, perché sarà qualcosa di veramente di bello e intensità incredibile. Sì, questa è la mia idea.
Chi cercherà di rovinare questa possibile sfida sono gli A's. Si continua, ragazzi, a parlare di miracolo A's. Un po' tutti gli anni c'è questo leitmotiv A's, payroll bassissimo, giocatori ogni tanto, non dico sconosciuti, però ecco, insomma, non proprio i fenomeni di cui magari abbiamo appena finito di parlare. Eppure io vi cito delle statistiche relative solo a questa stagione. Allora, gli A's record contro i top team. American League contro Houston 8-11, ma sono partiti 2-9 nelle ultime due serie, sono state due serie da 4 partite, sono 6-2 e hanno perso solo contro Greinke. Contro gli Yankees sono 4-2, contro Minnesota sono 4-3, contro Tampa Bay sono 4-3 e contro Cleveland sono 5-1. Passando alla National League, 4-0 contro St. Louis, 1-2 contro i Cubs, però una sola serie giocata al Wrigley Field, e contro Milwaukee sono 2-1. Andando all'ultima serie contro Houston, dopo aver perso 15-0 in gara 1 contro Greinke, hanno risposto con un 21-7 in cui tutto il line-up ha battuto almeno due valide, ha raggiunto le basi per 3 volte, segnato e battuto un punto a casa. non so, sono numeri onestamente spaventosi. Lasciamo perdere che ieri sera hanno perso contro i, cioè ieri sera rispetto a quando stiamo registrando hanno perso contro, contro i Royals, però hanno un calendario abbastanza semplice. Probabilmente sono la squadra dell'American League favorita per arrivare al wild card insieme ai Rays, contro tutti i pronostici e soprattutto contro tutto quello che ha detto Alex Cavatton durante la stagione. Hanno recuperato Luzzardo, hanno Hendricks che ha preso il posto di Trinen come closer. È vero che gli Ace hanno sprecato 28 vantaggi, 28 lead, ma sono comunque una squadra in crescita, tra l'altro 29 perché anche ieri sono riusciti nell'impresa. Laureano ha 18 outfield assist da luglio ed è il primo in questa speciale classifica nella Major League. Matt Chapman una stagione da MVP. Chris Davis sta facendo cagare. In compenso Marcus Semien è diventato uno dei migliori shortstop della Lega e ha superato in fuoricampo, ha battuto 30 fuoricampo per due stagioni consecutive, non mi ricordo meglio di chi, ma comunque va bene, dai, sta facendo una super stagione. Cioè, alla fine è una, questi sono forti per davvero. Cioè, questi numeri ci indicano che, al netto di tutto quello che possiamo pensare, gli Ace saranno un problema per chiunque si ritrovi di fronte nei playoff, perché io credo che i playoff ci arriveranno.
Ma le chance degli Ace per arrivare ai playoff sono pari al 93.1%, quindi gli Ace un piede e mezzo nei playoff dovrebbero già avercelo messo, contro il 71.1% di Tampa ad esempio. Questi sono calcoli aggiornati all'istante. Ci sono gli ottimi risultati contro i big team, un po' meno magari contro, contro le squadrette, mettiamola così, probabilmente come... da cosa è dovuto a questo? Ho un calo di concentrazione degli Ace, ho un calo di concentrazione dei big team quando affrontano gli Ace. Potrebbe anche essere così, senza nulla togliere al merito ovviamente del team di Oakland. C'è comunque qualcosa che non mi convince. Può essere una fase di costruzione, può essere è un ottimo risultato raggiungere i playoff in un'American League così competitiva. Insomma, Non vedo grandi possibilità poi di proseguire, però sicuramente gli Ace mi sembrano momenti favoriti per andare ai playoff, questo sicuramente.
Prima di lasciare intervenire Pierre, siccome sono andato sulla statistica, sono andato a caso completamente, cioè mi ricordavo un tweet che avevo letto. Marcus Semien ha colpito il suo 29esimo fuoricampo come lead off in questa stagione, ha nuovo record per gli Ace, battuto quello di Ricky Henderson nel 1990. Ecco qual era il dato che così mi era passato per la testa mentre parlavo. Pierre? Alex, sì, lo sento abbastanza freddo sugli Ace, invece voglio sapere cosa ne pensi tu.
Ma guarda, il problema degli Ace è sempre il solito da quando c'è Billy Bean come all'interno del front office a fare le decisioni, e l'ha detto lo stesso Billy Bean.
Cioè Brad Pitt, l'avete... mi stai dicendo?
Cioè Brad Pitt, esattamente.
Okay. L'uomo.
Se non l'avete fatto, leggete Moneyball, non guardate il film perché il libro è molto più bello.
Il libro è meraviglioso. Io ho visto sia il film che ho letto il libro.
Bellissimo.
Il libro è meraviglioso, sì. Veramente.
Anch'io ho visto il film, ma il libro è fantastico. E quello che dice Billy Bean sostanzialmente è: sì, posso fare i miracoli, posso far arrivare la mia squadra ad arrivare ai playoff, però my shit don't work in October. Le mie magie, diciamola, utilizzando un eufemismo, ottobre non funziona.
Tradotto in politically correct.
Esatto, in politically correct. Però la squadra è solida, dimostra di riuscire a competere con i big team, anche a causa della solidità nella clubhouse, per esempio nell'atmosfera leggera che c'è nella clubhouse stessa. Avete visto, non so se avete visto l'altro giorno, la barba di Mike Fiers, per esempio, l'improbabile barba che Mike Fiers aveva tenuto sul monte, che praticamente se l'era fatta apposta per far divertire i compagni, alleggerire comunque quella che è la tensione di una corsa dei playoff. Sembra che possano arrivare ad ottobre con una squadra di giovani, come dicevi tu, Luzzardo, con una squadra che è molto capace di reagire alle avversità come quel 15-0, con una squadra di non superstar ma giocatori intelligenti che applicano alla perfezione quella che è la filosofia della squadra. Semien, l'hai citato tu pochissimo tempo fa, per arrivare a questa stagione in cui batte 36% meglio della media della Lega, l'anno scorso era il 5% sotto la media, e ha battuto anche 31 fuori campo quest'anno. Semien è andato praticamente a studiare come si calcola la WAR, la statistica, e quindi ha capito in quali parti del proprio gioco doveva migliorare, quindi doveva puntare sulla pazienza, sulla potenza e sulla difesa. È migliorato, è diventato un giocatore indispensabile per questi Ace. E poi un altro motivo per cui gli Ace sono qui è che sfruttano il poco budget, appunto, lo dicevate anche voi, facendo, come dicono gli americani, zig mentre gli altri fanno zag. Gli altri cercano i lanciatori che fanno fare i giri alla pallina, quanti più giri alla pallina possibile, la cosiddetta spin rate, perché questo produce velocità e produce strikeout. Invece gli Athletics cercano, anche per risparmiare, giocatori che inducono contatti, più contatti e meno strikeout, ma sono contatti peggiori come pop o ground out. Poi questa filosofia alla prova di ottobre molto spesso mostra tutti i suoi limiti, però non si può fare altro che fare i complimenti al front office degli Ace, al manager e ai giocatori stessi, per essere sempre una costante nonostante appunto i grossi limiti di budget.
Mi fate un pronostico che rimarrà insomma registrato, quindi cazzi vostri. L'abbiamo fatto già 2 settimane fa, però 2 settimane fa, adesso sono passati altri 15 giorni, ci avviciniamo sempre più ai playoff. Ace, Rays, Indians. Voglio sapere due squadre andranno ai playoff, dai che ce la faccio. Di queste tre voglio sapere chi secondo voi saranno quelli che staccheranno il biglietto per la postseason, al netto delle percentuali calcolate con la calcolatrice da Alex Cavattoni in tempo reale, a cui non crediamo assolutamente. Pierre, parti tu, dai.
Io seguo le percentuali in questo momento, vale, dico non perché sono le percentuali, perché sono caldissime sia i Rays che gli Athletics. E sfortunatamente per i tifosi degli Indians, Cleveland dovrebbe restare fuori nonostante una stagione di tutto rispetto.
Vabbè, così per dare un po' di colore, butto fuori Tampa Bay Rays.
Figurati!
Forza, che ci aggiungo Cleveland. Hanno
il calendario difficile, i Tampa Bay Rays.
Gioco il tutto per tutto sul mio 35.9% di possibilità Indians, via.
La fai con una calcolatrice vecchio stile o il cellulare?
No, improvviso.
col convertitore Eurolira che regalò Berlusconi qualche anno fa.
Esatto, me l'ha regalato proprio lui di persona.
Io vado con Ace Rays, che fa anche rima. E perché mi piacerebbe vedere Tampa Bay perché voglio vedere Tampa Bay playoff, perché penso che questi Ace meritino, con la stagione che hanno fatto e con i numeri che ho citato, di raggiungere la post season. Va bene, prima del prima base con Alex Cavatton, che è quello che chiude tutte le nostre puntate di 108, vogliamo parlare anche di squadre che fanno veramente schifo. Perché insomma parliamo sempre delle squadre forti, delle squadre che vanno ai playoff, delle squadre che vincono 100.000 partite, ma parliamo anche delle squadre che non vincono mai. E allora, aspettate, recupero un cellulare, perché sennò mi confondo, lo so già. Vabbè, comunque quest'anno c'è la possibilità di avere almeno 4 squadre con più di 104 vittorie. 3 di queste sono Yankees, Dodgers e Astros, e fino a qui tutto bene. Poi bisogna vedere se Atlanta, piuttosto che qualche altra squadra, possa raggiungere questo obiettivo. Ci sono anche però squadre che perderanno, o stanno già perdendo, più di 100 partite. E sono Royals, Marlins, Orioles e Tigers. Ora, fate conto che è successo solo una volta nella storia che 4 squadre perdessero più di 100 partite. Chi le ha già perse sono gli Orioles e i Tigers. Chi probabilmente le perderà sono i Royals del nostro amico Matteo Serafini, che salutiamo, e i Marlins, che non ti fa nessuno. Io vi chiedo, perché io non ho una risposta a questa cosa, quindi ve lo dico subito, io non ho una risposta, ma voglio sapere prima da Pierre e poi da Alex, quali di queste 4 squadre ha la possibilità nel breve medio periodo di tornare competitiva. Per breve medio periodo io vi indico 2-3 anni.
Ok, e secondo me tutte e quattro queste squadre bene o male puntano al 2021 come primo anno. Secondo me quelli che partono più vantaggio.
Questa è una risposta da democristiano, perché questa la potevo dire io. Cioè, no, questa era una cosa che potevo dire io senza sapere un cazzo, e te la dicevo. Cioè, guarda, secondo me tutte e quattro fra due o tre anni magari fanno un po' meno schifo.
No.
Dai, scherzo. Vai, Pier.
Però quelli in vantaggio che magari potrebbero vincere nel 2020, potrebbero fare meglio delle altre proprio nel 2021, sono gli Orioles, se non altro per un motivo, che sembrano aver già draftato un possibile giocatore franchigia, prima scelta al draft dello scorso anno, Adley Rutschman, già nella top 10 di alcune liste di prospetti, catcher, switch hitter, potenza, pazienza e quant'altro, un talento generazionale che sembra possa essere una base solida su cui costruire una ricostruzione che per gli Orioles ha comportato e comporterà anche una rivoluzione all'interno del front office. È arrivato il nuovo GM, l'hanno rubato gli Orioles agli Houston Astros, abbiamo visto quanto è andata bene la ricostruzione degli Astros utilizzando una rivoluzione nel reparto scouting e analisi, e quindi sia per questi miglioramenti per il GM sia per avere questo grande giocatore, questo grande prospetto in Rutschman, credo che gli Orioles siano in vantaggio rispetto agli altri. Ma ci sono punti positivi anche per le altre tre, molto rapidamente. I Royals probabilmente verranno venduti ad una nuova proprietà, il che potrebbe portare i nuovi proprietari a spendere quando ci saranno più possibilità, e sembrano avere alcuni pezzi già abbastanza importanti. Si pensi a Soler, Merrifield, Dozier, ad Alberto Mondesi, lo stesso Salvi Perez, che tornerà l'anno prossimo nel 2021, avrà comunque 30 anni, e ci sono alcuni prospetti. Sul monte molto dipenderà per i Royals da come cresceranno Brady Singer e Jackson Cowar, che se dovessero raggiungere il loro potenziale sarebbero due buoni lanciatori dai quali far partire una potenziale squadra vincente. I Marlins sono un disastro, molte decisioni da fare nell'off season, prima di tutto se rinnovare Mattingly o non rinnovarlo, dopo che povero li ha trascinati in stagioni completamente disastrose. Hanno dei punti positivi anche i Marlins, la rotazione, Caleb Smith, Sandy Alcantara, Pablo Lopez e quant'altro, ma devono lavorare in attacco. Hanno iniziato a farlo anche alla deadline, quando hanno dato via Zach Gallen ad Arizona, che poi si è dimostrato un fenomeno anche qui, poveri Marlins, in cambio di uno shortstop, Jed Chisholm. Dovranno sperare molto nella crescita dell'attacco e poi vedere cosa farà la proprietà capitanata da Derek Jeter. Mentre i Tigers in questo momento, anche a causa del record, mi sembra una squadra forse più lontana. Avranno con ogni probabilità la scelta numero uno il prossimo anno, probabilmente prenderanno una mazza di college, tale Spencer Torkelson da Arizona State, ha superato il record di fuoricampo per un giocatore di Arizona State che apparteneva a tale Bones Berry quest'anno. I Tigers hanno dei lanciatori molto interessanti nel farm system, ma sono molto 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 deficitari in attacco, e la loro ricostruzione da questo punto di vista forse ci potrebbe mettere di più.
E io mi aggancio sul discorso dei Tigers, nel senso che ovviamente deve passare tutto tramite il concetto dei prospetti, e Casey Mize è quello che tendenzialmente dovrebbe avere i numeri migliori sotto questo punto di vista. Ora, perché magari il processo dei Tigers potrebbe funzionare, anche se lo vedo difficile, perché poi il problema è che tutti questi team sono attualmente costretti ad affrontare delle division complicatissime rispetto alla loro portata, per cui anche rilanciarsi non è affatto semplice. Pensa a Baltimore, che deve affrontare comunque Boston, New York, ogni anno diventa già soltanto quella un'impresa
titanica.
Mi piace
che non citi mai Rays, cazzo, incredibile.
Ma perché i Rays
sono
circa 5 o 6 gradini sotto Boston e New York in termini di baseball
quest'anno. Parlo per Boston, non mi pare, però vabbè,
nel complesso va così, è un'annata storta, vabbè. Quindi di conseguenza Mize potrebbe essere, cioè parliamo di un ragazzo di 22 anni che ha già curriculum trashed out nelle minors, è uno che comunque il suo lo sa fare, la ERA è spaventosa, è un lanciatore impressionante. C'è da considerare che magari potrebbe anche scattare la molla di una trade che improvvisamente ti mette in condizione di avere dei giocatori, magari non hai un fenomeno in prospettiva come potrebbe essere Miles, ti entrano due o tre giocatori che tendenzialmente ti danno un pochettino più di profondità. Parlo dei Tigers perché appunto punto su Miles, ecco. Il mio ragionamento su una possibile ricostruzione è tutto lì. A Miami mi pare che ci sia più una situazione di menefreghismo nei confronti del baseball che altro, è un'impressione, non li seguo molto. Sono stato a Miami, ho visto delle cose, l'andazzo del baseball in Florida è abbastanza triste. Per il resto non saprei davvero come potermi immaginare gli Orioles tornare competitivi. Ma solo per via della montagna che devono superare, ecco, guardando nella division dell'American League East. L'ultimo team era, di chi parlavamo?
I Royals.
Ecco, i Royals sono già una situazione un pochettino più particolare. Vabbè, Pierre ha già motivato. Però i Royals arrivano comunque da una World Series conquistata. Probabilmente c'è anche un ciclo che va a cambiare, c'è sempre il fattore del loro stadio che è un po' più grande, un po' più profondo, e se comunque alla fine si gestisce la difesa in una certa maniera, quello diventa un fattore che ti avvantaggia, però siamo sempre lì, nel senso la divisione con i White Sox, che mi sembrano aver fatto dei passi avanti interessanti rispetto alle stagioni passate, gli Indians e Minnesota, che comunque vanno al loro ritmo, che non è affatto male, sempre dura, che comunque rientriamo nello stesso discorso anche per i Tigers, perché poi la Central è quella.
Nella mia serata del
pressapochismo,
ok, nella mia serata del pressapochismo vi dico che non ci sono mai stati nella storia quattro team che hanno vinto 100 partite in una singola stagione. Va bene, Alex, toccate a chiudere, come al solito direi, la puntata di 108.
Andiamo indietro di un bel pezzo, al 5 febbraio del 1934, quando, mentre a New York City prendeva vita la cruenta rivolta dei tassisti che si scontravano con le forze di polizia in una protesta in cui vennero bruciate diverse automobili di altri tassisti, diciamo così, indipendenti, per non dire abusivi, diversi chilometri più a sud del paese, a Mobile in Alabama, quello stesso giorno nasceva Henry Louis Aaron, meglio noto come Hank Aaron. La storia è un po' sempre quella del sud segregato, dove la famiglia povera non ha nemmeno i mezzi per comprare a uno dei figli quel minimo indispensabile per giocare a baseball. Di conseguenza, un bastone raccattato da terra e dei tappi di bottiglia utilizzati in sostituzione delle palline sono abbastanza per stimolare la fantasia di un bambino. Inutile raccontarvi che l'idolo di casa è un certo Jackie Robinson, quel ragazzo afroamericano che ha dato vita e speranza a tutti coloro che in quel tempo dovevano sottomettersi. Inutile dire che il giovane Aaron si ripromise di diventare come quel Jackie Robinson che stava cambiando le regole del mondo. Al tempo dei Mobile Black Bears, la cosa non si poteva nemmeno immaginare. Ma oltre mezzo secolo di distanza, la stella dell'85enne Hank Aaron è esattamente come quella di Sirio, la più brillante nel cielo delle stelle. Sì, perché il vecchio Martello è l'uomo con più apparizioni in assoluto nella partita delle stelle, 25 volte All-Star, una in più di Willie Mays ed una in più del leggendario Stan the Man. Gli All-Star Game giocati sono 24 nella National, come i rispettivi colleghi dei quali abbiamo parlato prima, più una singola apparizione nell'American, che è quella che poi fa la differenza. Tra i professionisti dal 1954 al 1976, una vita di baseball, una vita ben spesa direi. La stagione d'oro è quella del 1957, quando Hamerin vince tutto, nominato MVP dopo aver segnato 44 home run e 132 RBI, e campione delle World Series combattutissime contro i New York Yankees di Yogi Berra, che per la seconda volta nel giro di una settimana si trovano a perdere nelle World Series, in una delle mie storie. La finalissima arriva a gara 7 il lanciatore destro di Milwaukee, Lou Barnett, è il protagonista assoluto, vincendo 3 partite, Bella inclusa, e si porta a casa il premio di MVP delle finali. Per il pitcher, 3 complete game, uno dei quali è proprio lo shutout di gara 7, maestoso, oppure più semplicemente un uomo d'altri tempi. Hank produce 3 home run e 7 RBI nella serie, e il suo contributo è determinante per la conquista del titolo. Il 10 ottobre 1957 Hank Aaron è il re del mondo del baseball. Il 1951 e i giorni passati agli Indianapolis Clowns della Negro League sono solo un lontano ricordo, ma sempre terribilmente impresso nella sua anziana memoria. Aaron ricorda: abbiamo fatto colazione mentre aspettavamo che smettesse di piovere, e posso ancora immaginare di sedermi con i Clowns in un ristorante dietro il Griffith Stadium e sentire i camerieri dalla cucina rompere tutti i piatti dopo che avevamo finito di mangiare. Che suono orribile. Fin da bambino, l'ironia di tutto questo mi ha colpito. Eccoci nella capitale, nella terra della libertà e dell'uguaglianza, e hanno dovuto distruggere i piatti che avevamo toccato, le forchette che erano state in bocca agli uomini neri. Se i cani avessero mangiato in quei piatti, li avrebbero lavati. Brutta storia, Hank, ma tutto sommato non importa come sia andata. Ormai è andata, e i piatti li hanno buttati via. Questo non per tralasciare ragioni particolari legate al razzismo o a beceri contesti storici, ma semplicemente perché ciò che conta qui è il tuo lascito, quello di un bambino che voleva diventare come Jackie Robinson, ed invece è diventato anche meglio.
Wow.
Bellissima, bene, Alex. Grazie. Bellissima, Alex. Posso... ti faccio i complimenti. Hank Aaron, che poi ha superato il record di Babe Ruth, eccetera. Ho appena ritrovato una lettera che avevano mandato a Aaron mentre stava inseguendo il record di Babe Ruth. La posso leggere?
Assolutamente.
Dice: caro Hank Aaron, ritirati o muori. Gli Atlanta Braves si muoveranno nel paese e io mi sposterò con loro. Sarai a Montreal dal 5 al 7 giugno. Morirei lì. Oppure morirai allo Shea Stadium il 6 l'8 luglio in o a Filadelfia dal 9 all'11 luglio, oppure di nuovo a Montreal o a St. Louis. Io ti sparerò in una di queste partite, porterò un fucile nell'upper deck oppure nei bleachers, non lo so ancora, ma sai che morirai a meno che tu non ti ritiri, perché non sei nemmeno la metà bravo come Babe Ruth e non riuscirai a vandalizzare il suo record. Riceveva centinaia di queste lettere ed è comunque riuscito a diventare il grandissimo campione che ha descritto Alex. Bravissimo Alex, la tua storia mi ha fatto venire i brividi.
Grazie, grazie.
Questa storia la troverete poi anche sul blog di 108, messa per iscritto, perché Alex non solo ve le regala raccontandole appunto nel podcast, ma poi lascia sempre qualcosa di scritto, di modo che, anzi, Alex oggi mi ha pubblicato, voi non lo sapete, ma mi ha pubblicato la stampa di tutto quello che abbiamo scritto su 108. Prima o poi, ci vorrà ancora un po' di tempo, Alex, giusto? Cioè, arriverà.
Ma sì, l'idea è nata tra una stampa e l'altra. Arriveremo a 108 storie di baseball.
A quel punto le pubblicheremo. Adesso 100 le scriverà Alex, 4 le scriverà Matteo Perfetti. Io contribuirò con una. Poi se Pier vuole fare il resto, siamo contentissimi. Ah, si scherza. Va bene, siamo stati velocissimi anche perché ci siamo liberati di Matteo Perfetti questa sera, e non a caso la puntata è filata via liscia. Ovviamente, scherzo, un abbraccio a Matteo Perfetti. Settimana prossima la volontà è quella di fare un live di 108 dal Mind the Gap, così da poter riavere insieme a noi Giovanni Ganci, Matteo Serafini, Matteo Perfetti e poi insomma Pierluigi Mandoi e ovviamente Alex Cavattone. Alex Cavattone, ti ringrazio e ti mando un abbraccio.
Grazie a voi ragazzi, sempre stupendo.
Pier, un abbraccio anche a te, attendono anche i nostri ascoltatori con ansia la tua top 9 di settimana prossima, sappilo.
Settimana prossima la fornirò live, la top 9.
Bravissimo. Non mi resta che ringraziare gli ascoltatori. Un saluto da Andrea Ghezzi. Ci sentiamo settimana prossima live dal Mind the Gap di Milano. Ciao!